Odermatt, Marco Odermatt.
Odermatt,
lo abbiamo detto, sarà presto ospite della Pulce nell'Orecchio. Siamo quasi certi anche che nella sua alimentazione non manchino i marron glacé. Abbiamo fatto un'inchiesta un po' privata, non è ancora tutto stabilito, ma ne siamo abbastanza certe. Terza ora della Pulce nell'Orecchio, si va per aziende e oggi il tema è il tema dell'agroalimentare, un tema importantissimo in Ticino, in Svizzera, insomma tanti sono i centri di competenza. Appunto oggi parleremo di uno di questi, avremo ospite Beatrice Fasana, direttrice della Sandro Vanini S.A., ingegnera alimentare del Politecnico di Zurigo. Una breve, brevissima introduzione prima di lanciare il reportage, per ricordare che nel 1960 a Caslano Sandro Vanini fondò la sua azienda producendo marron glacé, ma dietro e anche davanti una lunga, lunga tradizione di famiglia. Basti pensare che nel 1904 il padre Giuseppe era stato il primo ad introdurre la produzione di marron glacé. Quindi tanta storia, tanta famiglia, ma tanta evoluzione scientifica, ingegneristica e tecnologica. Tempo quindi di entrare in azienda con il reportage di Elena Caresani.
Allora, qui dove ci vestiamo per entrare in produzione. Tanto io trapelavo il grandivole, cuffia e poi il copriscarpe.
Siamo a Rivera, nello stabilimento dove la Sandro Vanini S.A. si è trasferita nel 2012. Beatrice Fasana è la direttrice.
In questi 10 anni, con il trasferimento qui a Rivera, abbiamo fatto un salto di qualità, diventando a tutti gli effetti un'industria. Quando eravamo a Caslano eravamo ancora, diciamo, quasi ancora degli artigiani. Quello che è cambiato è che il processo è rimasto lo stesso, ma viene fatto in un ambiente con degli impianti molto più grandi e molto più tecnologicamente avanzati, ma la ricetta è rimasta quella tradizionale da sempre e anche il modo di approcciarci al prodotto è rimasto lo stesso. Abbiamo sviluppato dei prodotti nuovi che sono diventati anche i nostri prodotti strategici. Uno di questi è il vermicelli, che fino al 2012, fino a Caslano, non riuscivamo ancora a produrre, ci mancavano proprio tutti gli impianti per poterlo fare. Adesso è diventato uno dei nostri prodotti di punta che produciamo sia per la Svizzera ma che esportiamo anche in Asia, negli Stati Uniti, in Canada. E abbiamo sviluppato anche ulteriormente la linea delle mostarde purée, quindi sono le varie frutte candite che vengono poi ridotte in purea ed aromatizzate con la piccantezza tipica della mostarda.
Andrea Geninasca è la guida di questo giro nella Sandro Vanini S.A. a Rivera. È responsabile operation, vuol dire che è responsabile di produzione, logistica e tecnica. Cosa vedremo durante questo giro?
Iniziamo dal cuore, quindi la canditura, poi andiamo a vedere come vengono trasformati i nostri prodotti.
In questo momento si sente marcatamente un profumo di arancia, di buccia d'arancia.
Sì, probabilmente staranno scaricando un'autoclave di arancia o la stanno caricando per il processo di canditura. Adesso quando andiamo in reparto vediamo.
Stanno proprio caricando l'arancia, a buon naso.
Qui siamo appunto nel reparto canditura, abbiamo due tipi di canditura, abbiamo la canditura in autoclave e la canditura nelle vasche. La differenza più grande è che quelle autoclavi usiamo anche il vuoto, quindi si spinge un po' il processo di canditura, e invece per le vasche facciamo una canditura che è solo l'osmosi che fa sì che si candisce il frutto. Qui i frutti rimangono con la loro consistenza bella e sono belli per essere messi nei vasi della mostarda a pezzi. Si lava la frutta con acqua calda e poi si parte con la canditura, si aggiunge lo sciroppo fino a raggiungere poi i briques in dipendenza dal prodotto, di che frutta è, dalla grandezza. Il processo può durare 24 ore oppure 48 ore, lì dipende sempre dal tipo di frutto che andiamo a inserire. Se inseriamo ad esempio delle ciliegie per le amarenate, quelle che si usano per esempio per il gelato, la canditura dura 5 giorni, appunto perché vogliamo che la frutta alla fine sia ancora bella, che abbia una consistenza, che abbia un colore, che sia ancora appetitoso. Insomma.
Quindi questa praticamente è solo acqua calda?
Questa è solo acqua calda, in questo momento è solo acqua calda, sì.
Nel bagno di sciroppo, vedi?
È giallo?
È giallo, sì. Il colore diventa più scuro più aumentano i briques, no? Perché togliamo l'acqua, aumenta la concentrazione di zucchero e diventa più scuro. E quindi sono i step che facciamo giorno per giorno. Acqua, zucchero e glucosio. qui lo sciroppo lo fai a quanti gradi più o meno?
Sempre intorno agli 80,
agli 80.
E a 75 brix. Dopo noi in autoclave lo allunghiamo con l'acqua per fare le partenze giuste di brix.
Non c'è un apprendistato di canditore, quindi qui la conoscenza della canditura si tramanda da anni all'interno della ditta con i nostri collaboratori che prendono il posto e imparano all'interno. E quindi in Svizzera l'unica produzione di canditura è la nostra.
Noi disponiamo questi marroni su degli alveoli. Una volta preparata la famosa cotta, che è composta da 48 gabbiette con doppio alveolo di castagna, li mettiamo in vasca a cuocere. La cottura del marrone è particolare, cioè serve un'esperienza per la cottura, perché il marrone è una frutta e ha delle tipologie diverse, magari da marrone a marrone, per cui bisogna arrivare a un controllo di cottura che sia quasi uniforme per tutte. Finita la cottura passiamo alla canditura. La canditura, adesso passiamo magari di là che glielo spiego meglio, partiamo da una concentrazione di 60 brix, andiamo giorno per giorno 65, 70, adesso quella è vuota. Quando è a 75 brix si misura l'interno del frutto e si scarica.
Quanti giorni ci vuole per...
Quattro giorni, il quinto giorno si scarica.
La tecnologia è importante comunque.
Certo, adesso ci stiamo vedendo di automatizzare alcuni passaggi del lavoro, stiamo vedendo di mettere dei robot di sotto dove eravamo un attimo fa, dove mettevano i bicchieri sulla ruota, lì vogliamo acquistare un robot che quel lavoro lì venga fatto automaticamente. E anche la linea della purea di castagne, quella lì è stata concepita sul nostro desiderio, anche lì siamo andati a vedere chi fa purè, ma anche solo di pomodori, così, e poi abbiamo dovuto adattare al nostro lavoro delle castagne. Comunque è una macchina che in sé, così come è utilizzata, non esiste, l'abbiamo sviluppata noi con il fornitore dei macchinari.
Tanto un profumo di limone, gli agrumi fantastico. Questa
è scorza di limone, ha subito i lavaggi di sotto, non è stata cotta, non è stata scaldata, niente, viene centrifugata per togliere l'acqua e poi la passiamo al cutter e il risultato finale.
Ecco, il risultato finale assomiglia al formaggio grattugiato.
Esattamente, sì, però non ha il profumo del formaggio.
No, tutt'altro.
Questo qui è il reparto lo chiamiamo di frutta industriale, vuol dire che tutto ciò che si produce all'interno non va direttamente al consumatore finale, ma va a chi lo trasforma ancora, quindi panetterie, pasticcerie, prepariamo il mix per fare i panettoni o magari l'arancino per fare i leckerli, tutti questi prodotti qua che l'industria alimentare necessita per la loro produzione.
Lì arance bio.
Qui stiamo preparando un prodotto per l'industria cioccolatiera. Lo tagliamo, lo cubettiamo, poi lo passiamo in bassina e aggiungiamo lo zucchero. Questo viene messo nella miscela del cioccolato per poi fare le tavolette di cioccolato con all'interno il candito. E qui è la linea che purtroppo lei mi diceva che le piace tanto la mostarda a pezzi, ma oggi è chiusa. Qui abbiamo le vasche con i vari tipi di frutta, dipendenza anche qui sempre dal prodotto. Abbiamo l'extra forte che ha dei frutti piuttosto che quella normale che ha degli altri frutti. E ci sono le addette che inseriscono il frutto all'interno del vaso. Uno a uno manualmente, tutti i vasi vengono. Esattamente. Se lei nota, i nostri vasi vanini è sempre piazzata allo stesso modo, quindi non c'è una macchina che mi può fare quel lavoro, anche perché è molto appiccicoso. E quindi questo è un lavoro prettamente manuale.
Anche l'approvvigionamento dei vasi, dei coperchi, è un business.
Ah, un bel lavoro però. Noi, pur consumando delle grandissime quantità, per noi sono grandi, siamo dei piccoli consumatori. Noi parliamo già noi di milioni di vasi all'anno e subiamo il mercato. Adesso poi col Covid e tutto il resto abbiamo avuto dei problemi enormi, enormi. Adesso ad esempio sono 6 mesi che non riceviamo più il formato da chilo, lo riceveremo settimana prossima e abbiamo già lì un pacco di ordini, tutti che aspettano questo formato, dobbiamo subito reagire, però sono mesi che lo attendiamo. Sono mesi, perché non ti fanno una produzione per noi, perché siamo troppo piccoli. Sono delle vetrerie enormi dove quando partono con una produzione fanno milioni di pezzi e poi le distribuiscono.
La carenza di materiali industriali, insomma, abbiamo sentito il vetro è un elemento che manca, ci torneremo perché, insomma, quando un'industria così importante deve fornire, deve servire una clientela, deve essere appunto precisa sui tempi. Beatrice Fasana, come detto, benvenuta, direttrice della Sandro Vanini S.A., ingegnera alimentare del Politecnico di Zurigo. Benvenuta a Comano, qua nei nostri studi della Pulce nell'Orecchio.
Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a tutti e a tutti.
Abbiamo detto tanta storia familiare, tanta storia manuale, ma tanta evoluzione tecnologica, e c'è un elemento che sin dall'inizio accompagna questo reportage ed è il fatto del passaggio da artigiani a attività industriale, un passaggio che porta il suo nome.
Sì, un passaggio non triviale, proprio perché la forza di un prodotto è quella della sua ricetta, della sua diciamo di come viene prodotto, ed è estremamente differente farlo in piccolo e poi trasportarlo su una linea industrializzata. L'abbiamo fatto 10 anni fa, pur non essendo triviale siamo riusciti però a tramandare questa ricetta, la qualità, e siamo ancora apprezzati nonostante tutto, quindi è una soddisfazione poter vedere quanto prodotto riusciamo a produrre ancora secondo la tradizione, la ricetta tradizionale, e ad esportare non sotto forma di marron glacé ma in altri prodotti in tutto il mondo.
Io proprio visitando l'azienda, l'industria anzi, perché questo è oggi con 65 persone che diventano quasi 100 o giù di lì quando è stagione, ho visto proprio la cura per questi prodotti, perché adesso si è sentito anche che c'era una produzione industriale, sì, però c'erano anche le arance bio, ma il marron glacé, che è qualcosa che appunto nella tradizione della vostra azienda richiede un tempo lunghissimo, 5 giorni praticamente prima che esca nel suo pacchettino.
Sì, questo proprio perché la canditura, se fatta troppo velocemente, rovina completamente tutta quella che è la struttura della castagna, per cui va fatta in una maniera molto molto morbida e molto attenta, ed è per questo che ci vogliono i passaggi che non possono essere accorciati.
Ci ha provato? Come ingegnere alimentare ad accorciare.
Ma guardi, abbiamo un prodotto che è nato come il marrone rotto nei bicchierini, che si utilizza per fare dei dolci, ma ci sono anche più golosi che lo mangiano direttamente dal barattolo, ed è nato come prodotto di scarto, cioè di tutte le brisure di marron glacé
che sfuggivano
alla canditura, che deve essere perfetta, venivano poi utilizzate per questo marrone rotto, ed ha preso talmente piede che candiamo un marrone rotto, e quello riusciamo a candirlo in maniera molto più veloce perché non c'è bisogno di tenere la bella forma.
Non c'è spreco, in questo l'abbiamo capito.
Assolutamente no.
Interessante, credo, una delle sfide anche per lei, quella di innovare, quella di evolvere, quella di ingrandirsi, quella di inserire l'elemento di tecnologia agroalimentare, mantenendo, come abbiamo sentito nel reportage, ancora tanta manualità, tanta ricchezza storica. Questa è stata una sfida, unire veramente l'antico con il super moderno delle tecnologie di lavorazione.
Certo, ma questo è un po' la missione dell'ingegnere alimentare, perché il cibo è storico, è nato e poi si è evoluto con il tempo, e grazie anche a noi ingegneri alimentari si è arrivati anche ad avere delle quantità che sarebbe stato impensabile soltanto producendole artigianalmente.
Interessante anche il passaggio dove si diceva che lo abbiamo sentito incontrando e visitando altre aziende, spesso è necessario, quando hai un prodotto così specifico, creare la tua fabbrica con delle macchine specifiche che vengono proprio costruite a misura di produzione. Questo è anche un grosso lavoro che dirige un'azienda come la sua, insomma, deve portare avanti, perché non trovi la macchina, l'apparecchiatura già pronta, ma la devi costituire in funzione del tuo progetto.
Esatto, del tuo progetto e del tuo prodotto, perché tu sai come vuoi che il prodotto sia alla fine, e se la tecnologia che trovi in commercio non ti permette di arrivare a quello che è il risultato finale che la tua tradizione ti impone, devi necessariamente con i tuoi tecnici e con i tecnici dei fornitori che sono specializzati su queste macchine arrivare a costruire un macchinario, sviluppare un macchinario che ti porti a quel risultato.
Adesso continueremo con la nostra ospite, Beatrice Fasana, che è la direttrice della Sandro Vanini S.A. di Rivera, ma dopo un brano musicale di Eric Carmen. Questa mattina ci occupiamo di cibo, ci occupiamo di una industria alimentare che da artigianale ha raggiunto appunto lo stato industriale con 65 dipendenti fissi più quelli di stagione. Questa è stagione perché adesso ci sono i marron glacé che vanno tantissimo e altri prodotti. Beatrice Fasana è qui con noi in studio ed è la direttrice.
Buongiorno.
La stagione, quali sono i momenti critici, diciamo, dove c'è più lavoro, dove i turni diventano magari due sulla stessa linea di produzione, anche tre?
Ma a partire, diciamo, da settembre fino a dicembre e su molte linee in questi mesi siamo su tre turni. Diciamo che quest'anno è un anno un po' particolare perché dopo due anni di pandemia in cui abbiamo veramente dovuto quasi produrre su tre turni tutto l'anno, adesso siamo molto sottotono, nel senso che anche il mercato ha avuto una brusca frenata e oltre ai costi e alla mancanza di materie prime o di imballaggi di cui si parlava prima, abbiamo anche avuto una brusca frenata, per cui è una stagione sì, ma è un po' anomala, ecco, diciamo un pochino più soft degli altri
anni.
Cosa
l'attribuite questa frenata?
Ma un po' in generale al mercato. Noi abbiamo dei mercati soprattutto esteri in Germania che stanno soffrendo sotto il grosso peso dell'inflazione. L'inflazione è salita a dismisura, attorno al 12%, e i nostri prodotti sono dei prodotti ovviamente non a buon mercato, sono dei prodotti premium e quindi il costo è abbastanza elevato e quindi le famiglie, le persone giustamente risparmiano dove possono e quindi la richiesta di nostri prodotti è un po' andata calando.
E beh, soprattutto perché appunto il vostro mercato di riferimento è certo la Svizzera, il resto è la Svizzera tutta, ma appunto l'Europa, e non solo, perché esportate anche più in là in Europa, lo sappiamo, l'incidenza dell'inflazione, che ricordiamo era ben precedente allo scoppio della guerra, insomma lascia un segno nel quotidiano, nel budget di tutte le persone. Avete un mercato anche oltre l'Unione Europea?
Sì, allora diciamo che esportiamo più del 60% dei nostri prodotti, quindi la Svizzera attorno al 35-40%, e se in Europa forniamo a paesi come la Germania, moltissimo l'Italia, il resto del mondo, soprattutto con le castagne, con i vermicelli, in Asia e negli Stati Uniti e in Canada.
Alla fine di questa parte di trasmissione, di questa ora, perché oggi comunque la pulce nell'orecchio finisce alle 12, abbiamo proprio un pezzetto di reportage dedicato ai vermicelli che sono diventati uno dei vostri punti forti, molto amato dall'industria alimentare ma anche proprio dai pasticceri e dalla gente che ama mangiare questo tipo di dolce.
Sì, i vermicelli sono un prodotto molto particolare e che non in tutti i paesi piace. Per esempio la Svizzera è un paese in cui se ne mangiano veramente migliaia di tonnellate, la Germania per esempio no, l'Italia li conosce poco, l'Asia è un altro mercato in cui vengono utilizzati tantissimo per fare dei dolci, vengono utilizzati nel moon cake, che è un dolce tipico cinese per la festa della luna, ma anche per fare un prodotto che da loro si chiama Mont Blanc, è come il nostro vermicella, tartelette sotto con gli spaghetti di castagna sopra, e sono anche lì centinaia di migliaia di tonnellate.
Ma siete voi che siete andati a cercare questo mercato cinese o sono i cinesi che vi hanno trovato?
Sono i cinesi che ci hanno trovato grazie a internet, inserendo delle parole chiave sono arrivati a noi, cercavano un produttore comunque svizzero e hanno trovato noi. Non siamo gli unici in Svizzera a produrli ovviamente, ma grazie a loro siamo riusciti poi a sviluppare una ricetta esportabile e che ci ha dato, diciamo, lustro anche in quei paesi.
Beatrice Fasana, direttrice appunto di un'azienda, di un'attività agroalimentare, si diceva nel reportage, si accennava, adesso approfondiamo con lei, oltre 65 gli impiegati che poi nei periodi di maggior lavoro aumentano, e si è parlato dei giovani e della non esistenza di scuole specifiche, se pensiamo per esempio all'attività del canditore. Lei con la sua azienda, insieme ad altre aziende alimentari svizzere della Svizzera italiana, in fondo costituite una sorta di apprendistato, costituite una sorta di scuola, proprio perché c'è bisogno di questi profili specifici e voi li formate.
Sì, diciamo che l'apprendistato che abbiamo costituito, perché non c'era in Ticino, è quello del tecnologo alimentare, che poi può essere utilizzato non unicamente nella canditura, ma in altre aziende, non so, nel cioccolato piuttosto che nella la panetteria e pasticceria hanno il loro apprendistato, esatto. Quindi non so, a livello della carne. Quindi attualmente abbiamo due ragazze che abbiamo formato, che sono tecnologhe alimentari. Una ha deciso di fermarsi da noi, l'altra molto brava, che avremmo voluto tenere, ma ha deciso di continuare i suoi studi e andrà a Zurigo alla Fachhochschule, alla scuola dell'università professionale di tecnologia alimentare.
Beh, una bella soddisfazione anche per voi, insomma, avete instillato non solo la parte tecnico-scientifica, ma anche la passione e la voglia di andare avanti, magari tornare indietro.
Dovrà decidere lei cosa vuole fare. Noi lo speriamo perché è molto brava. No, quello che mi preme dire è che, visto appunto la specificità della produzione della tecnologia, credo che sia la cosa migliore quella di formare persone e giovani che poi restino in azienda e che portino avanti la tradizione.
Anche da voi c'è carenza comunque di figure professionali, perché tante ditte abbiamo sentito che fanno fatica a trovare nuovi collaboratori.
Sì, soprattutto le figure più specifiche, quelle che sono più tecniche.
Uno degli aspetti particolari di questo modo di lavorare con la frutta, che è tanto stagionale, quindi possiamo immaginarci le castagne, che tra l'altro così grandi io non le ho mai trovate nei boschi, non so tu Maria Pia, ma sono veramente belle.
E non svelerò mai in quale angolo del Ticino, in quale valle del Ticino si possono trovare queste dimensioni.
Come i funghi, uguale, i fungiat mai svelano dove si trovano i funghi più belli.
Un posto, a parte gli scherzi, davvero, nei grigioni, ma così allargo ancora di più la possibilità, amplio ancora di più il raggio d'azione. No, ma come fate appunto ad approvvigionarvi?
Allora, noi ci approvvigioniamo di stagione in stagione, quindi i marron glacé che si trovano quest'anno sul mercato sono stati prodotti con la castagna della stagione scorsa, quindi dell'anno scorso.
2021.
Ci approvvigioniamo nella Vellinese e poi abbiamo una parte anche indigena, nel senso che negli anni 80 Sandro ha inizializzato questo gruppo di lavoro del castagno e dopo tantissimi anni siamo riusciti a rimettere in piedi la filiera utilizzando tutte le castagne, anche quelle più piccoline che magari non si riuscivano ad utilizzare, che magari andavano in farina, riusciamo a trasformarle in questi vermicelli regionali e col marchio Ticino. Quindi dicevo, ci approvvigioniamo soprattutto nella Vellinese, le castagne vengono raccolte in maniera professionale laggiù, vengono pelate industrialmente, congelate e poi ci vengono fornite e noi le stocchiamo in congelazione fino all'utilizzo poi dell'anno successivo.
La filiera del castagno, che tra l'altro insomma ha sollecitato, ha stimolato un nuovo interesse, ha riportato un'antica cultura laddove appunto magari il castagno era stato un pochino abbandonato, quindi una cura per il territorio ma anche un'attenzione particolare per i frutti di questo albero.
Sì, è bellissimo vederlo, devo dire, anche le selve come vengono gestite, come vengono tenute pulite proprio per questa attenzione al territorio, e siamo veramente contenti di poter dare un contributo. Quest'anno abbiamo di nuovo, si sono raccolte attorno alle 60 tonnellate di nuovo, che poi vengono trasformate con diversi prodotti, vengono venduti nel mercato fresco, vengono trasformate in fiocchi, in farina e poi in vermicelli. Quindi noi avremo il nostro bel da fare per produrre i vermicelli ticinesi anche per il prossimo anno.
Quindi voi siete quelli dei vermicelli, altri fanno i fiocchi, per esempio.
Esatto.
È importantissimo anche, si è detto, no, di questa forza di una tradizione, di una storia familiare che contraddistingue l'azienda agroalimentare. È anche vero che è importante, e questo lo abbiamo sentito con altre aziende, il legame con il territorio, con questo progetto proprio di attaccamento e di sviluppo e di stimolo, perché le selve castanili, se pensiamo alla realtà del Canton Ticino, sappiamo che oltre Gortardo ce ne sono molto meno, invece nei grigioni diciamo è natura, è normalità, ma anche nel Ticino c'è stato proprio un recupero e è stata data anche la possibilità di avere questi luoghi come luoghi di svago, di passeggio, ma anche di conoscenza poi.
Certo, quello è soprattutto il grosso lavoro che stanno facendo i patriziati o comunque le regioni in cui sono presenti queste selve, anche i privati se ne stanno occupando, e c'è anche un finanziamento proprio per il recupero di queste selve. C'è da dire che io dal mio osservatorio a Rivera dicevo: caspita, ma devo andare a prendere castagne a 1000 chilometri di distanza quando abbiamo così tanta ricchezza di castagne in Ticino? E facendo semplicemente un inventario, no, da ingegnere, ma quante piante abbiamo, quante chili di castagna da una pianta eccetera, sappiamo che il potenziale sarebbe di un 600 tonnellate, quindi teoricamente potrei coprire tutto il mio fabbisogno e oltre con la castagna indigena. Il problema è che le selve sono state abbandonate, quindi non si riesce più a raggiungere tutto il quantitativo. Le 60 tonnellate che raccogliamo adesso sono un decimo di quello che si potrebbe, certo, raccogliere, ma è un lavoro veramente immane quello di ripristinare delle selve, e quindi veramente tanto va dato atto ai patriziati, ai privati che lo stanno facendo, dove stanno facendo un lavoro molto molto bello.
È una bella scommessa sul futuro. Poi non parliamo del cinipite, del castagno, che ha deturpato, diciamo, l'evoluzione del frutto, quindi della castagna, insomma, per anni.
In parte adesso si sono ripresi, ovviamente, certo. Il castagno è sempre sottoposto alle intemperie, per cui il cambiamento del clima lo si sente anche da questo punto di vista.
Poi ci sono anche dei tipi diversi di castagna, perché la castagna del marron glacé deve essere grande ed è un tipo di castagna, quindi non cresce nemmeno forse da tutte le parti. Non so se in Piemonte, anche lì, che magari una volta si sfruttava più dell'avellinese.
Ma diciamo che le varietà di castagne non sono molte a livello mondiale. La castagna europea si chiama castagna sativa, è l'unica varietà di castagne che c'è. Poi ci sono tutte delle sottovarietà e vengono chiamate in differenti modi in base al paese dove ci si trova, e anche in Ticino ogni valle ha la propria castagna con delle particolarità un po' diverse, quindi effettivamente è una varietà sola ma con tante sottovarietà, e chi la fa da padrone è diciamo il diametro della castagna. Ci sono i marroni, che sono proprio quelli molto grandi, nell'avellinese ce ne sono molti di questi marroni, e poi dopo si diminuisce la dimensione fino ad arrivare alle castagne piccoline che possono essere utilizzate appunto per fare questi marroni rotti che dicevo prima, marron glacé rotti.
È un mondo interessante, perché appunto soltanto attorno alla castagna poi loro realizzano tutti i canditi di qualsiasi tipo di frutta, e dunque ci sono dei processi particolari. Quali sono le innovazioni principali in questo mondo che in fondo porta avanti delle tradizioni?
Ma per esempio nei vermicelli si può lavorare sull'imballaggio. Abbiamo creato un imballaggio che renda il vermicelli già pronto all'uso, con una busta che il cui tappo contiene già i buchi, si apre, si contiene già i buchi per poter fare il vermicelli, quindi si compra l'imballaggio ed è già pronto all'uso, con già con la ricetta golosa dei vermicelli. Questa è una tipologia di innovazione. Si parlava prima del grattugiato di limone e arancio, anche quello si parlava non si butta via niente. La canditura dei cubetti di arancio e di limone per fare i canditi che poi vengono utilizzati per le torte lasciava dei residui che abbiamo iniziato ad utilizzare e a candire anche loro, ad addizionare di sciroppi, e alla fine abbiamo dovuto comprare dei cubetti che riduciamo in grattugiato e che vengono poi utilizzati nei sachet.
Perché ha avuto più successo di quanto vi aspettavate.
Esatto, sì, a volte l'innovazione nasce anche per caso, ecco, e spesso si pensa chissà che innovazioni bisogna pensare di fare, e in realtà lo si ha proprio sotto il naso tutti i giorni, insomma.
Beh, bisogna avere l'esperienza e la formazione giusta, anche perché poi man mano osservando si possa trovare l'idea giusta, quindi il caso sì, ma è vero anche che c'è una grande esperienza per poi azzeccare l'innovazione giusta.
Certo, noi abbiamo anche un reparto di innovation, lo chiamiamo, con una persona che si occupa, che è formata per occuparsi di questi processi.
Infatti le volevo chiedere, Beatrice Fasana, abbiamo parlato tanto della parte, diciamo, produttiva, tecnologica, agroalimentare, ma la sua è un'azienda appunto con tanti tanti impiegati, ci ha detto anche dei profili, con la difficoltà di trovare profili tecnici specializzati come tantissime altre aziende di altri settori. Le chiediamo come è organizzato il resto, perché significa, abbiamo sentito, esportate in Europa, esportate in Asia. Avete, diciamo, una gestione aziendale molto complicata. La sua azienda come è formattata, come siete organizzati e quali altri profili professionali ha in casa sua?
Ma non è molto complicata in realtà, è l'organizzazione tradizionale di un'azienda produttiva e di vendita, quindi io sono la direttrice, ho attorno a una decina di persone che riportano direttamente a me nelle varie funzioni, quindi dalla vendita agli acquisti al signor Geninasca che è l'operation, quindi la produzione, la tecnica e la logistica e lo sviluppo di nuovi prodotti e la qualità. Ovviamente questa è la tradizionale organizzazione. Grazie a questo lavoro di team riusciamo insomma a svilupparci, ci siamo veramente sviluppati in maniera molto importante negli ultimi 10 anni.
Qualità, prima del brano, qualità che significa anche garanzia, certificazione di norme di igiene, di controlling proprio sulla produzione, che sono importantissimi.
Certo, noi siamo certificati, adesso abbiamo una parete piena di certificazioni che chi arriva nell'azienda può vedere. La certifica più importante è quella della sicurezza alimentare, con 336 clausole che la mia responsabile della qualità, ingegnere alimentare anche lei, tutti i giorni si impegna per far rispettare, e poi tutte le altre certificazioni come quella bio di cui si parlava prima, le certifiche poi per
marchio
i paesi,
Ticino, per
marchio
esempio.
Ticino, ma anche il marchio kosher, il marchio halal, perché esportando certo. In certi paesi dobbiamo avere anche questi tipi di certificazione.
È un bel lavoro.
Un bel lavoro. Una bella canzone adesso, Tommaso Paradiso con Non avere paura.
Se mi guardi così, se mi sfiori così, se avvicini la tua bocca al mio orecchio, oh, non finirà bene, ma ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte è in catena, la notte è questa faccia allo specchio, oh, e ora cade giù.
Non avere paura, quando vado mi da solo, non avere paura.
La pulce nell'orecchio ogni sabato scruta, osserva, visita le attività del prezioso tessuto aziendale svizzero, svizzero italiano. Oggi siamo in un'azienda agroalimentare con la sua direttrice Beatrice Fasana. Abbiamo già messo sul piatto tanti argomenti di gestione aziendale, di economia del prodotto nello specifico che riguarda la produzione della Vanini S.A. e adesso proporrei la seconda parte del reportage fatto in azienda proprio per dare conto, per completare quegli argomenti che solo stando dentro col microfono acceso riusciamo a proporvi. Quindi ecco la seconda parte del reportage in azienda.
Adesso possiamo andare a vedere la produzione dei vermicelli. Qui cuociamo le castagne e passate a questa raffinatrice. Vedete, di qua va il prodotto di scarto e di qua quello buono. Una volta che abbiamo la castagna macinata, viene pesata, dosata nell'impastatore e vengono aggiunti altri ingredienti, dallo zucchero agli aromi.
Più o meno quanti chili di pasta di castagne e quanti di zucchero ci sono dentro?
225 litri di castagne, chili. Okay. Di zucchero 58.8, acqua 41. Prima di imballarla, quindi o nel budello tipo salame oppure nelle latte, viene misurata la densità.
Questa qui è l'imbudellatrice, perché oggi appunto produciamo il salame.
Salame di pasta di castagna?
Vermicelli. Esattamente, questo è il vermicelli al kirsch, sono 3 kg. L'impianto è lo stesso che possono utilizzare in macelleria. E viene pompato qui all'interno, abbiamo il nostro metal detector che è una sicurezza alimentare, anche questo, poi viene clippato, chiuso, al termine lo posiamo su dei carrelli e poi viene pastorizzato. Noi abbiamo qui a casa quello che ci permette di produrre quello che abbiamo bisogno, eccolo qua. Cosimo, sei tu? È pronto Cosimo? Andiamo a vederlo. Ecco, adesso attacca il tank con la massa pronta all'impianto di modellamento. Questa è la pompa. Per monitorare il processo di pastorizzazione inseriamo questo logger. E questo qui registra tutti i dati di temperatura, i tempi. Così con questo qui scarichiamo e vediamo già se è andato a buon fine il processo di pastorizzazione. Lo mettiamo nel budello arancione, così si vede, perché se mi va dentro,
quelli blu
del cliente non sono contenti di ricevere, anche se è fatto per la sicurezza alimentare, non è bello ricevere il logger all'interno del prodotto.
Cosimo, quanto ci pieghi a riempire?
Un quarto d'ora.
E quanti sono
300 kg di massa, perché escono più o meno 300 salami. E ne facciamo 2 cotte e vanno poi pastorizzate.
Ecco. Grazie, buon lavoro.
Ed ecco così un prodotto d'eccellenza che sta distinguendo la Sandro Vanini S.A. da un certo tempo a questa parte, cioè da circa 10 anni, insomma, quando nel 2012 si sono trasferiti, perché prima nella vecchia azienda non ci stava la macchina per poter produrre vermicelli. Beatrice Fasana.
No, non c'era proprio la tecnologia per poterla produrre, quindi abbiamo dovuto proprio acquistare delle macchine nuove, ed è un prodotto che abbiamo imparato a sviluppare produrre anche noi, ed è un prodotto estremamente difficile da gestire, proprio perché la castagna, una volta addizionata di tutti gli ingredienti, lo zucchero, il glucosio, diciamo che lavora molto, quindi bisogna assolutamente bloccare quella che è una fermentazione poi praticamente naturale pastorizzandola. Uh-huh. E la pastorizzazione è veramente un gradino molto importante per la sicurezza alimentare, perché solo attraverso la combinazione di temperatura e di calore si riescono a, diciamo, a ridurre i batteri che sono contenuti naturalmente nella castagna, e si riesce a mantenere il prodotto per un lungo tempo a temperatura comunque controllata di frigo.
Mi ricorda quanti sono questi punti per la sicurezza alimentare che vanno rispettati rigorosamente? 300 quanti?
Ma la norma che dobbiamo seguire sono 336 punti.
Ogni giorno per ogni prodotto, su qualsiasi processo del,
no, queste, questi punti sono punti che comprendono, diciamo, dalla costruzione e dall'organizzazione aziendale fino poi al controllo del prodotto, e non sono 336 che dobbiamo controllare su ogni prodotto, ma riguardano proprio tutto l'insieme dell'azienda, cosa l'azienda deve fare come misure preventive per evitare che ci siano dei problemi di sicurezza alimentare, fino ad arrivare poi ai punti puntuali, come dicevo prima, il controllo della pastorizzazione per rendere il prodotto sicuro e consumabile per tutti i consumatori.
È strano perché appunto queste cose sappiamo che un prodotto alimentare deve essere sicuro, raramente capitano degli episodi in cui viene ritirato un prodotto, si sente ogni tanto che la grande distribuzione avverte i clienti, adesso poi con le carte fedeltà è ancora più facile, ritira un prodotto perché qualcosa è andato storto, però appunto nel vostro lavoro quotidiano questo è anche un grande investimento, mentre la materia prima sulla quale lavorate, diciamo, non è carissima, quindi avete un margine, suppongo, avete un margine piuttosto modesto su quello che producete, considerato, sì, cosa sono tutte le spese.
Certo, lo dice in generale, l'alimentare non è come altri segmenti in cui c'è un grandissimo valore aggiunto sul prodotto. Il nostro valore aggiunto è la trasformazione e la messa in sicurezza del prodotto. Lo diceva lei prima, la tecnologia che ci vuole per arrivare ad avere un prodotto sicuro e la gestione di questa tecnologia è un investimento molto importante.
Le voglio chiedere ancora una cosa, dopo chiudiamo. Il segreto industriale esiste anche nel vostro settore? Diciamo che adesso che vendete in questi paesi che sono capaci di riprodurre tutto quello che facciamo qua, non avete paura che la vostra ricetta segreta, se lo è, del vermicello o di qualche altro prodotto vi venga portata via?
Ma guardi, il segreto della produzione, in questo caso del vermicelli, non è soltanto la ricetta, che tra l'altro viene dichiarata apertamente sull'etichetta del prodotto, ma proprio in tutti i passaggi per arrivare ad avere il prodotto come lo si vuole sul piatto. Quindi anche tutta la tecnologia, si diceva prima, abbiamo sviluppato un impianto appositamente per arrivare ad avere un prodotto che è quello che adesso si trova sul mercato. Quindi diciamo il segreto aziendale è quello proprio conservato in azienda in tutti i passaggi, oltre alla ricetta, anche nella produzione e nell'utilizzo di macchine specifiche per la produzione di questo prodotto.
Nel vostro, ultima cosa, nel vostro project planning in futuro, che cosa si può vedere?
Ma abbiamo le puree di frutta, di mostarda di frutta, sono sicuramente un prodotto strategico, e lì ci stiamo soprattutto indirizzando, come diceva Andrea Geninasca, sull'automatizzazione, quindi cercare di rendere questo passaggio che abbiamo già reso industriale in un primo step, renderlo un pochino più automatico e cercare di togliere quei lavori ripetitivi che provocano anche magari dei problemi un po' ergonomici ai collaboratori, investendo anche soprattutto sulla capacità e l'arte del lavoro dei nostri collaboratori, che è quella proprio di gestire il prodotto di per sé. E i vermicelli sicuramente continueranno ad essere un prodotto strategico.
Abbiamo sentito invece che il vaso della mostarda di frutta non si può fare automaticamente, perché la rotella di agrume deve essere sempre in quella posizione lì.
Esatto, riceviamo dei reclami regolarmente perché la nostra mostarda a pezzi tradizionale, ne abbiamo di due tipi, abbiamo l'extra forte che contiene molte più arance rispetto a quella tradizionale, e il numero di arance, il contenuto di arance, come sono posizionate è fondamentale.
Quindi
per
la gente li vuole proprio sempre nello stesso modo, e quindi
certo,
quello si andrà avanti a farlo a mano.
Assolutamente.
Con le signore che mettono dentro i pezzi uno per uno.
Assolutamente, siamo riusciti ad automatizzare il dosaggio dello sciroppo, ma non la messa appunto e l'ordine dei frutti all'interno del vaso.
Grazie Beatrice Fasana,
grazie
direttrice
a voi
della Sandro Vanini S.A. per averci accolto in azienda e permesso di fare un reportage e poi di essere stata qui in studio con noi. Buon lavoro.
Grazie.
For once in your life make it matter. For once in your life, let it be. Why don't you hand it all over and sing it out loudly with me? Soon we will all be forgotten, but while we're all still here on earth,
sing about love and forget about loss and shout for whatever you're worth. Come on, spread the word. Doesn't everyone hurt? Do you remember the good old days when all the children would cheer? Well, the times are right, my friends. Santa's nearly here. Christmas time, Christmas time. Merry Christmas and a happy new year. Seasons come, seasons go. Winter's song, a time for change is here. Mom's got a lot to get together, and Dad, he provides what he can. They've been saving up forever and ever and ever just to do it all over again. Got me dreaming of home. Fills my heart full of hope. Do you remember the good old days when all the children would cheer? Well, the times are right, my friends. Santa's nearly here. Christmas time, Christmas time. Merry Christmas and a happy new year. Seasons come, seasons go. Winter's song, a time for change is here. A time.
Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata della Pulce nell'orecchio. L'ultima parte, quella dedicata all'azienda, sarà anche su Play RSI. Vi salutano Maria Pia Belloni ed Elena Caresani e anche chi ci ha aiutato in assistenza tecnica, Renato Amadò, e poi Tania Ciriaco al centralino. Ci ritroviamo qui la settimana prossima. Buon ascolto su Rete 1.
Just run, look at mia, does it show again?